consola dolore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 2020, celebriamo il ritiro di Pentecoste, domani è la solennità della Pentecoste per tutta la Chiesa. Questo ritiro lo iniziamo con una brevissima parola con cui San Giovanni Crisostomo inizia una sua omelia, che dice così: se lo Spirito Santo non esistesse, se lo Spirito Santo non esistesse, e io dico sì, se lo Spirito Santo non continuasse a soffiare, non continuasse a venire, cosa succederebbe? Se lo Spirito Santo non esistesse, nessuno potrebbe dire Gesù è Signore. Non avremmo nessuno che segue Gesù, nessun vero discepolo del Signore. È lo Spirito Santo che ci fa obbedienti a Gesù, perché dire Gesù è Signore non è soltanto questione di parole, di dire una frase invece che un'altra, ma uno dice Gesù è Signore quando ha già cominciato a ubbidirli, quando ha già cominciato a vivere con Lui, per Lui e mai senza di Lui, senza Gesù. Quindi uno che dice Gesù è Signore lo conosce come figlio di Dio, crede che è risorto, che è vivo, che siede alla destra del Padre e quindi che ha autorità sulla nostra vita. Crede che è Lui il giudice dei vivi e dei morti, come diciamo nel credo, cioè di tutta l'umanità, non solo dei suoi, di quelli che gli appartengono, ma di tutti gli uomini. È Lui il giudice, è Lui il sacerdote e mediatore, Lui colui che sta in mezzo tra noi e Dio. Quando uno dice Gesù è Signore, non dice soltanto che Gesù è Maestro ed è un Maestro buono, come aveva detto quel giovane ricco, perché dire che Gesù è Maestro vuol dire io riconosco che tu sei capace di insegnare, ma sono io che lo riconosco, quindi divento io suo giudice. Quando Gesù nell'ultima cena si rivolge ai discepoli, all'inizio dice: voi mi chiamate Maestro e Signore, e poi continua: ebbene, se io sono Signore e Maestro, cioè Gesù cambia l'ordine. Non sono prima Maestro e poi Signore. Vorrebbe dire che siete voi che mi giudicate degno o buono o intelligente o sapiente, ma siete voi che mi giudicate tale. E allora mi ubbidite, mi chiamate Signore. Invece no. Io, Signore e Maestro, Io sono maestro, vi insegno e il mio insegnamento ha efficacia in voi perché sono il vostro Signore, perché voi mi avete accolto come colui che viene da Dio, come colui che è mandato dal Padre. Non siamo noi che lo giudichiamo, è Lui che giudica noi. Se noi non lo riconoscessimo prima come Signore, potrebbe essere un uomo come tutti gli altri. E invece Gesù non è un uomo come tutti gli altri, perché viene dal Padre, è il Figlio di Dio, è il sacerdote, il mediatore. Ora noi possiamo dire Gesù è Signore soltanto sotto l'influsso dello Spirito Santo. Se non soffiasse lo Spirito Santo, non saremmo capaci di ubbidire a Gesù. Faremmo la nostra volontà, anche se corrisponde alla sua qualche volta magari, ma la nostra. Quando arriva lo Spirito Santo, allora siamo capaci di riconoscere che Gesù è Signore. Addirittura, se non siamo capaci, in grado di dire Gesù è Signore, saremmo senza Dio. Magari diciamo che Dio esiste, ma a questa parola Dio siamo noi che diamo il significato, siamo noi che diamo il contenuto. Invece è Gesù, Signore, che ci fa conoscere Dio come il nostro Padre, il nostro Papà, colui che ci dà la vita. È Lui, Gesù, Signore, che ci fa conoscere il Padre, anzi, ce lo fa incontrare, e in modo particolare dove? Quando? In modo particolare nell'orto degli ulivi e sulla croce. Perché è lì che vediamo l'amore di Gesù per il Padre. Vediamo che relazione Gesù vive con il Padre quando dice non la mia ma la tua volontà sia fatta, quando dice nelle tue mani consegno il mio spirito. L'aveva detto ai discepoli, bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e per questo il principe di questo mondo farà quello che lui vuole fare, che vuole distruggere l'opera di Dio, quindi vuole rovinare il Figlio di Dio e la considerazione che, e la obbedienza che gli uomini hanno per lui, e per questo il principe di questo mondo lo fa mettere sulla croce. Ma Gesù dice: il principe di questo mondo non possiede niente di me, io non ho niente di lui, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E il mondo sa che Gesù ama il Padre quando lo vede soffrire e durante la sofferenza vede come continua ad essere del Padre e a donarsi a Lui. Se non soffia lo Spirito Santo, non possiamo dire Gesù è Signore e allora non sapremmo nemmeno chi è Dio. Non sapremmo nemmeno che Dio è Padre, è Papà. E difatti, ecco, non potremmo dire come ci dice San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, 15, non diremmo Abba, Padre, è lo Spirito che ci fa gridare Abba, cioè che ci fa vivere questa relazione con Dio, da figli con il Padre. Allora è grazie a Gesù che noi conosciamo Dio come nostro Padre, è lo Spirito Santo che ci fa prendere sul serio le parole di Gesù, ed è lo Spirito Santo quindi che ci fa conoscere e ci fa incontrare Dio come il nostro Padre. È Lui, lo Spirito, l'amore di Dio che ci fa conoscere l'amore del Padre e ci fa diventare amore per Lui. È l'amore che ci trasforma in amore. Ci fa conoscere il Padre da cui riceviamo, da cui viene l'amore, che noi poi viviamo con Lui. Lui ha amore di Padre e noi amore di Figlio. Amore di confidente, amore di obbedienza, ma di obbedienza amorosa naturalmente. Lo Spirito Santo è quindi quella relazione divina tra il Padre e il Figlio che divinizza anche noi. Gli orientali dicono proprio ci divinizza, noi diciamo ci santifica, è la stessa cosa in fondo, perché solo Dio è santo, quindi se ci santifica ci fa come Dio, ci divinizza. Avere una relazione col Padre significa essere già dentro, essere partecipi della sua vita. Siamo divinizzati. Quando io dico a Dio tu sei mio Padre, allora io sono figlio, sono suo figlio, vero figlio con il Figlio. Comincio a conoscere l'amore vero, perché sperimento quando dico tu sei mio Padre, quando gli dico Abba, sperimento di essere amato. E allora non sono più un uomo, ma sono un figlio. C'è una grande differenza. Dire io sono un uomo, quando uno dice io sono un uomo comincia a cercare un po' di grandezza, di considerazione dagli altri, comincia a diventare qualcuno che pensa di essere qualcosa quando dice io sono un uomo. Se noi diciamo Abba, riconosciamo di essere figli, quindi godiamo di essere piccoli, di essere amati, e non cerchiamo più né ambizione né considerazione da parte, non cerchiamo più di essere grandi agli occhi di nessuno, perché già godiamo di essere generati, quindi di essere voluti, cercati, accompagnati, stimati e di essere già realizzati in questo rapporto che viviamo da figli con il Padre. Le considerazioni umane non ci dicono più nulla, perché abbiamo la considerazione di Dio. Siamo da Lui considerati come Suoi figli. Quindi pensate che trasformazione per noi la venuta dello Spirito Santo, cioè il suo continuo venire, perché lo Spirito Santo è come il vento che deve continuare a venire, se non continua a venire non c'è. Allora non siamo più uomini, ma siamo figli. Questo ce ne rendiamo conto anche nei rapporti. Quando arriva una persona, la prima cosa che viene in mente generalmente, perché siamo purtroppo ancora imperfetti, è cercare di sapere chi è, che mestiere fa, che ruolo ha nella società, conoscerlo come uomo. Però noi cominciamo ad avere comunione con questa persona quando lo conosciamo come figlio. Che tipo di rapporto ha col Padre? Che tipo di amicizia ha con Gesù? E allora è tutta un'altra cosa. Non ci interessano più le sue capacità umane o le sue posizioni sociali, interessano molto poco, molto meno, perché quando sappiamo che uno vive da figlio di Dio, in comunione con Gesù, allora noi ci sentiamo in comunione con Lui, è tutta un'altra cosa. Se non soffiasse lo Spirito Santo, quindi non diremmo Abba, non diremmo Padre, quindi non saremmo capaci di pregare, non saremmo capaci di dire Padre nostro che sei nei cieli. Il nostro pregare diventerebbe solo recitare se non ci fosse lo Spirito Santo. Diventerebbe un pregare come i pagani, ai quali non interessa chi è Dio, che tipo di rapporto ha con noi. E il nostro pregare diventerebbe solo un guardare di che cosa abbiamo bisogno per chiedere ciò di cui noi abbiamo bisogno, quindi cose materiali. Sarebbe una preghiera pagana. Vedremmo solo ciò che passa, ciò che è del mondo, ciò che è materiale. Non saremmo capaci di contemplare il volto di Dio se non soffiasse lo Spirito Santo. Non conosceremmo la preghiera, la vera preghiera, quella che incontra Dio, che incontra il suo amore. Se non soffiasse lo Spirito Santo, allora Gesù non sarebbe Signore per noi e Dio non sarebbe Padre. Che grazia invece il fatto che soffia lo Spirito Santo. Abbiamo Gesù come Signore, padrone della nostra vita, e abbiamo il Padre. Sappiamo di essere amati. Se non soffiasse lo Spirito Santo, non ci sarebbe la Chiesa. È lo Spirito Santo, ce lo dice anche questo San Paolo, quando, proprio continuando, dopo aver detto che nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, e continua subito: vi sono diversi carismi, sottinteso nella Chiesa, nella comunità dei credenti, ma uno solo è lo Spirito. Diversi ministeri, uno solo è il Signore, eccetera, e continua tutto il brano, che non ve lo leggo adesso, prima lettera ai Corinzi 12, casomai lo potete leggere nel silenzio. È lo Spirito Santo che ci fa vivere il comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri, che ci fa prendere sul serio questa parola di Gesù. e quindi ci fa essere Chiesa. È lo Spirito Santo che ci dà nella Chiesa i pastori e i maestri. Quindi è lo Spirito Santo che ci rende ubbidienti ai pastori, che ci rende capaci di ascoltare i maestri nella Chiesa. Guai se lo Spirito Santo non soffiasse, i pastori cosa direbbero? Parole vuote. I maestri cosa insegnerebbero? Opinioni umane. Ma quando comincia a soffiare lo Spirito Santo e nella vita, nel cuore, nella mente dei pastori e dei maestri, e soffia nella nostra vita, allora c'è comunione, unità tra noi, tra il gregge e il pastore, tra i discepoli e i maestri nella Chiesa. Non ci sarebbero i servizi, le diaconie. È lo Spirito che ci fa capaci di amare e di lasciarci amare, quindi di essere fratelli. È lo Spirito Santo che ci fa amare Gesù, e chi ama Gesù si sente in comunione con tutti quelli che amano Gesù, perché quell'amore è lo Spirito Santo. Non è un'altra cosa, è l'amore che c'è tra i discepoli di Gesù, è lo Spirito Santo che è arrivato ad avvolgere la vostra vita, la loro vita, li ha fatti entrare nelle dimensioni della vita di Dio. Un tutt'uno con Dio stesso, che è comunione. Così grazie allo Spirito Santo ci intrufoliamo nella Trinità, quando ci amiamo gli uni gli altri. Se non ci amiamo gli uni gli altri, siamo distanti dalla Trinità, distanti dal Padre, distanti dal Signore. Se non soffiasse lo Spirito Santo, ci sarebbe solo, i cristiani sarebbero solo persone che ubbidiscono a una legge. Saremmo come i farisei, o come i farisei prima della venuta di Gesù, osservavano le leggi. O come oggi, dopo la venuta di Gesù, i musulmani osservano le leggi. Osservare la legge non ci unisce, non dà comunione. Perché chi osserva la legge diventa capace soltanto di giudicare gli altri che magari non la osservano. Non li fa capaci di amarli, di dar la vita per loro, ma li giudica e li condanna. Se non osservi la legge, hai sensi di colpa per te stesso, e se la osservi diventi un superbo, giudice degli altri. Quindi se non soffia lo Spirito Santo, nella Chiesa non c'è comunione. E quella Chiesa diventa gruppi di uomini che si contrappongono gli uni agli altri, gruppi senza vita, con idee, con opinioni, ma gruppi slegati, staccati gli uni dagli altri, capaci semmai solo di litigare o di confrontarsi per ritenersi migliori gli uni degli altri. Se non soffiasse lo Spirito Santo, la Chiesa non sarebbe Chiesa. E là dove non soffia lo Spirito Santo, la Chiesa è davvero un macello, povera, niente, meglio che non ci fosse. Se non soffiasse lo Spirito Santo, non ci sarebbe il corpo di Cristo, l'Eucaristia, il pane eucaristico. È lo Spirito Santo che parla attraverso il presbitero, il ministro, che riunisce l'assemblea, la comunità, che prega, unita al presbitero, è la Chiesa che, mossa dallo Spirito Santo, pronuncia le parole di Gesù Signore, sul pane e sul vino. È Lui lo Spirito Santo che rende il pane, lo fa diventare, lo trasforma in corpo di Cristo e il vino in sangue. È lo Spirito Santo che fa pronunciare quelle parole che sono uscite dalla bocca di Gesù. Sono uscite dalla bocca di Gesù grazie allo Spirito Santo, perché sono quelle parole che hanno fatto sì che il pane diventi comunione. Quindi, concretezza della relazione divina. Sono uscite dalla bocca di Gesù con lo stesso alito che poi Gesù ha alitato sui discepoli. Quindi quel pane e quel vino sono spirito e vita, perché è grazie alle parole che lo Spirito ha fatto uscire dalla bocca di Gesù e ora, oggi, dalla bocca del ministro della Chiesa. Se non ci fosse lo Spirito, non avremmo il corpo e il sangue di Cristo. È lo Spirito che trasforma il pane, è lo Spirito quindi che rende reale non solo la presenza di Gesù nel corpo di Cristo, ma che rende reale il nostro essere tempio di Dio, tempio dello Spirito Santo, il nostro essere membro del corpo di Cristo. È grazie allo Spirito Santo. È Lui che rende la nostra carne, carne di Cristo, che rende tutto quello che noi siamo, non solo la nostra lingua, ma anche le nostre mani, tutti i nostri occhi, tutta la nostra vita, corpo di Cristo, tempio di Dio, tempio dello Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo che rende quindi anche tutta la nostra liturgia, la rende liturgia celeste, alla quale partecipano gli angeli. Rende tutta la nostra liturgia, lodi e vespri, lo chiamiamo così, tutto il nostro canto dei salmi, durante tutta la giornata, la rende preparazione alla celebrazione eucaristica e la rende completamento della celebrazione eucaristica. Gli angeli non possono, possono celebrarla solo con noi, quindi godono quando noi celebriamo le lodi, quando celebriamo i vespri, anch'essi si preparano alla celebrazione eucaristica che fa di noi corpo di Cristo, che fa di noi tempio di Dio. Lo Spirito Santo davvero è per noi tutto, altrimenti è la vita della Chiesa, è la vita di Dio ed è la vita della Chiesa. Facciamo un piccolo stacco, non musicale, ma canoro.
Nella fatica riposo, nella calura riposo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'interno.
San Paolo, sempre nel capitolo 12 della lettera ai Romani, ci dice: benedite, non vogliate maledire, ma benedite. Questo è il nostro compito. Ma se non soffiasse lo Spirito Santo, non ci sarebbero benedizioni. Non saremmo capaci di benedire. È lo Spirito Santo che fa nascere in noi la lode di Dio, quindi che siamo capaci di benedire Dio. E se siamo capaci di benedire Dio, diventiamo capaci di benedire i fratelli e di benedire tutti gli uomini, compresi i nemici. È lo Spirito Santo che dà valore e autorità alle benedizioni, a tutte le benedizioni, alla benedizione della mamma e del papà per i loro figli, alla benedizione dello sposo alla sua sposa e della sposa al suo sposo, alle benedizioni dei fratelli ai loro fratelli e sorelle. È lo Spirito Santo che dà valore e autorità a tutte le benedizioni, anche a quelle del sacerdote, ai fedeli, sia a quelle che dà ai singoli fedeli, sia a quelle che dà a tutta la comunità, a tutta l'assemblea. È lo Spirito Santo che dà peso a quelle parole e dà peso nel cuore di Dio, in modo che quella benedizione è benedizione di Dio. Se non soffiasse lo Spirito Santo, non ci sarebbe preghiera. Nessuno pregherebbe. L'abbiamo già accennato prima. Ci sarebbero solo recite, commedie, riti, ritualità, gesti magici. È lo Spirito Santo che ci mette in comunione col Padre come figli e con Gesù come discepoli ubbidienti. È lo Spirito Santo che ci mette in comunione tra di noi come fratelli e sorelle. Quindi è lo Spirito Santo che fa del nostro pregare un incontro. E allora il nostro pregare diventa cambiamento, perché noi quando incontriamo qualcuno cambiamo, perché incontriamo nell'amore. Lo Spirito Santo ci fa amare, non può far altro, perché Lui è amore. Se soffia lo Spirito Santo in noi, quando ci mettiamo in contatto col Padre, col Figlio o con i fratelli nella stessa preghiera, ci fa diventare amore, ci trasforma, ci converte, ci santifica, ci divinizza. E quindi anche il nostro adorare Dio diventa vita nuova per noi. Veniamo liberati dall'influsso del mondo, perché veniamo, quando cominciamo l'adorazione a Dio, o la continuiamo o la viviamo, perché la continuiamo sempre, non dobbiamo smetterla mai, l'adorazione a Dio. Allora veniamo liberati dallo spirito del mondo. Diventa vita nuova la nostra vita quando soffia lo Spirito Santo nel nostro pregare. E se non soffiasse lo Spirito Santo, non ci sarebbe comunione tra di noi. Alla fine San Paolo conclude la seconda lettera ai Corinzi dicendo appunto: e la comunione dello Spirito Santo sia con voi. La comunione dello Spirito Santo. Perché è lo Spirito Santo, è la vita di Dio, la comunione del Padre e del Figlio. Quindi, se viene in noi, porta in noi la stessa comunione. Se non soffiasse lo Spirito Santo, quindi, non ci sarebbe ubbidienza reciproca. Quell'attenzione gli uni agli altri che ci rende ubbidienti alle necessità dei fratelli, alle richieste dei fratelli. Non ci sarebbe ubbidienza nemmeno a quelli che hanno compito di autorità nella Chiesa. La lettera agli Ebrei ci richiama dicendoci: ubbidite ai vostri capi. Ma questa ubbidienza è possibile solo se c'è Spirito Santo, altrimenti diventa costrizione. E quelli che credono di poter ubbidire invece lo fanno come schiavi, non come figli. Se non soffia lo Spirito Santo non c'è fedeltà, ma solo lacerazioni. A cominciare dalle famiglie. Non c'è fedeltà coniugale se non c'è lo Spirito Santo. Non c'è fedeltà tra genitori e figli. Abbiamo sentito purtroppo qualche volta persino una mamma che pianta lì i suoi bambini, tre bambini di 2, 5, 6 anni, li pianta lì e se ne va. Con un altro uomo. Perché non c'è fedeltà? E perché non c'è fedeltà? Perché non è stato permesso allo Spirito Santo di soffiare in quella famiglia. Non c'è fedeltà tra fratelli e sorelle se non c'è Spirito Santo. Si arriva dall'avvocato e dal giudice, fratelli con fratelli, sorelle con sorelle, perché non si è permesso allo Spirito Santo di soffiare in quella parentela. Nelle comunità religiose non si permette allo Spirito Santo di soffiare e allora qualcuno o scappa o deve venire mandato via dalle comunità religiose, purtroppo. Purtroppo sono notizie che ricorrono spesso nella Chiesa ed è una sofferenza per Gesù, per il Padre, è una sofferenza per tutti i figli di Dio, per tutti i fratelli, purtroppo. E anche nelle parrocchie, se non c'è Spirito Santo non c'è fedeltà. E cominciano a esserci divisioni e litigi. Se non soffia lo Spirito Santo non c'è dominio di sé. Sono le parole che usa San Paolo nella lettera ai Galati 5:22. Dominio di sé, l'ultimo dei frutti dello Spirito elencati da San Paolo. Ma se non c'è Spirito Santo, cosa c'è nella vita del cristiano? Impurità, impudicizia di tutti i tipi. Ricerca di piacere, usa la TV e l'internet per questo, non c'è più dominio di sé. E commette vere e proprie, diciamolo pure con le parole dei nostri vecchi, porcherie. Se non c'è Spirito Santo, si arriva persino a non dominarsi e a cercare nel satanismo. Se non c'è Spirito Santo, l'uomo si degrada a tal punto da diventare strumento di Satana, del nemico di Dio, di colui che cerca il male. Se non soffia lo Spirito Santo, non c'è mitezza e non c'è bontà, non c'è pazienza, non è conosciuta e non c'è carità. Se non soffia lo Spirito Santo, bisogna cancellare il capitolo 13 della prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Non c'è carità, che è il carisma per eccellenza, il dono dello Spirito Santo. Quindi se non c'è Spirito Santo non c'è vita cristiana. E allora noi continuiamo a dire allo Spirito Santo: vieni, continua a soffiare, ad alitare. Gesù è Lui che alita su di noi, quindi staremo vicino a Gesù. Staremo non a un metro, ma più vicini, senza mascherina, vicini a Gesù, per respirare il suo soffio, come il discepolo che nell'ultima cena posa il suo capo sul petto di Gesù. E allora con questa vicinanza a Gesù godremo di essere figli del Padre, godremo che Gesù è il nostro Signore. Gesù Signore sia con noi continuamente, con la sua gioia, in modo che possiamo dire sempre Abba, Papà, ed essere nella pace, sicuri e sereni. Gesù Signore, Abba.